andiamo in guerra alle 16:15 per le esercitazioni. Ma secondo me non è facilissimo entrare in guerra perché stanno facendo i soliti lavori di
registrazione del 17 aprile.
Allora, io vi aspetto in piazza Leonardo da
Vinci.
Davanti al Stato di Trieste.
Vado io.
Cioè, con il
ufficio,
Reggio Politecnico di Milano. Il Reggio è stato un po' pericolosamente cancellato.
Sì, si vede ancora.
Giustamente si vede ancora.
C'è il Reggio Politecnico di Milano, c'è Colombo e Brioschi. Io mi metto da parte di Brioschi. Gli aspettatori insieme andiamo in dipartimento dove ci mettiamo nell'ala storica, quella dove facevo la missione portante in parte dell'ala, e facciamo la nostra esercitazione di carica nazionale. Dopodiché, mattina dopo, facciamo un piano di PowerPoint. Facciamo un piano di PowerPoint di tutto quello che abbiamo detto. Se tutto mi torna, faccio le correzioni che servono in base a quanto ragionare, vi consegno la lezione in CD o in cazzo volete voi, in modo tale che ci sia aiutato questo intervento, va bene?
Perfetto.
Ci sarà molta bibliografia perché quello che io sviluppo sono delle sfidate, poi come sempre siete voi che leggete i libri, date l'intervento. Tenete conto che i titoli saranno per difficoltà crescenti, quindi il primo lo potrebbe fare anche Pierogia, l'ultimo magari potrebbe essere un pochettino più impegnativo, va bene, sarebbe scelto e seguire il percorso giusto. D'accordo? Per quanto riguarda i piani scienziati in cerca d'autore,
ecco,
l'argomento di cui parlavamo ieri e che qualcuno potrebbe anche non capire di cosa si sta parlando perché ieri non c'era. Aspetto che il professor Pettorello mi dia il pronti via e quindi quando lui dirà poi voi indicherete quelli che saranno eventualmente interessati una giornata possibile e io cercherò di esserci in quella giornata e quell'ora faremo i vari personaggi fino a Stiles, fino a Città. Di Stiles vi proietterò anche dei filmati d'epoca. Vedete Stiles che cammina insieme ad Astrid e vi lascerò il CD come, a parte qualche eccezione, sempre grazie a te. Va bene, allora, siete pronti? Possiamo attaccare? Sì. Allora, ieri abbiamo fatto un qualcosa del genere, perché adesso esplicitiamo un po' di più. Per favore guardate un attimo la lavagna, perché noi andiamo avanti sempre dal facile al complicato per la serie qualche idea non è confusa. Allora, abbiamo generalizzato il giochetto elementare, vi ricordate? Per favore, prima di copiare, guardate un attimino, se non vi piace, così andiamo un attimo
più attivo.
Allora, abbiamo preso questo giochetto, vi ricordate, la forza posizionale, l'abbiamo moltiplicata per uno spostamento rettilineo, quindi sostanzialmente abbiamo fatto una cosa di questo tipo, che vuol dire, se vi ricordate, il componente tangenziale della forza, giusto? Per la lunghezza S. Insisto sul fatto che è la componente tangenziale. Oggi introduciamo questo concetto che ieri non abbiamo messo bene in luce perché adesso siamo in grado di andare avanti. Poi abbiamo detto, questa cosa, tipo baudesca, la possiamo generalizzare alla linea qualunque prendendo un punto, prendendo un elemento, dicendo che all'elemento è associata una tangente, prendendo quindi nuovamente la componente tangenziale e moltiplicandola per questo ds, giusto? Che è associato, come vi ricorderete, al dp, e poi quando il punto variato tende al punto iniziale praticamente otteniamo un termine infinitesimo che è ancora questo. Sommiamo tutti i termini infinitesimi che sono infiniti e otteniamo il lavoro. Quindi che cosa abbiamo detto? Che per noi la circuitazione o lavoro della linea gamma orientata gli estremi alti. Vi ricordate? Con questa notazione abbiamo voluto sottolineare un fatto tragico, e cioè che il lavoro non è un differenziale esatto. Va bene? Allora, ribadiamo un attimino questo concetto. Che cosa vuol dire differenziale esatto? Vuol dire che se noi facciamo questo giochetto e viene fuori una sbrodolata di questo tipo, non c'è nessuna funzione U che differenziata mi dà questa cosa qua in generale. Insistiamo bene su questo argomento, allora per favore scrivetevi quello che siete riusciti a acquisire. Io poi prendo questo concetto e lo sviluppo. E per me è questo importante, perché io vorrei farvi, da più importa, l'energetica è meccanica razionale, l'ho già detto ieri ma non ribadisco, e quindi in meccanica razionale non parlo su come il tempo fluisce, la freccia del tempo non c'è, irreversibilità non c'è. Poi passo all'energetica e termodinamica, e quindi fisso anche l'orientamento della freccia del tempo. È vero che le cose non sono così tranquille come sembrano. E poi passo all'elettromagnetismo e faccio vedere che l'energia addirittura si propaga. Quindi ho bisogno di tre momenti. Ribadisco un fatto fondamentale: non sono qui a insegnarvi a fare conticini, sono qui a insegnarvi, dobbiamo andare sulla montatiera, ad aprire una finestra e guardare il cosmo con consapevolezza, giusto? Quindi, ma siccome la grandezza primaria non è la forza, ma è l'energia, io devo mostrarvi tre aspetti dell'energia. L'energia come viene dal differenziale, quindi il fatto matematico, l'energia come viene dalla termodinamica, l'energia come viene nel momento in cui lo spazio la guida. Perché l'energia è primordiale e la forza no? Perché la forza è legata alla materia, la materia per agire ha bisogno di esserci, l'energia è legata allo spazio, e quindi non c'è spazio l'energia l'accumulo. Se poi faccio vedere con la grafica che basta derivare un'energia per avere una forza, è chiaro che io non ragionerò mai in termini di forza, ma sempre in termini di energia. È chiaro? Guardate ragazzi che per calcolare una forza si prende un'energia e la si deriva rispetto alla coordinata x nella direzione della quale si vuole trovare la forza. Se io voglio trovare la forza qua, secondo questa direzione eta, mi prendo l'energia, cazzeggio, la faccio diventare una funzione di eta, ne faccio la derivata e vado sul liscio. Buongiorno a lei. E trovo la forza, quindi non mi preoccuperò mai di andare a trovare questa grandezza, andrò a trovare questa. E per trovare questa io devo mettermi d'accordo su quello che avviene nello spazio. È chiaro ragazzi? Non è alternativo. Cioè quando avete fatto la scuola materna vi hanno insegnato che basta prendere questa cosa qui che spinge, con la rucolina che si sposta, con la protesi fallica, anche che funziona, eccetera, eccetera. Questa è la vera nozione, l'energia. Chiaro? Quindi io devo mostrarvela in tutte le tre chiavi di lettura, perché ovviamente ce la dietro. Va bene, allora? Bene. Allora torniamo qui e insistiamo adesso sul concetto di differenziale esatto, eh? Vado troppo veloce, per chi c'era, e altri non sono in grado di poter valutare la cosa dinamicamente, che vorrei che andrò. Non devo dire quando devo lasciare più. Allora, per adesso lo prendiamo come qualcosa che sappiamo, così come i politici che parlano di ciò che non sanno, d'accordo? Quindi lo diciamo in modo molto intuitivo, poi andremo ad approfondirlo. Se io ho una funzione che è uguale a f di x, il differenziale è la funzione per il differenziale di x. Vuol dire che, guardate la figura, se io ho la curva, dal punto variato, vado al punto, cioè dal punto iniziale dal punto variato, l'incremento è questo, se invece al posto dell'incremento delta y metto il differenziale, che quindi mi identifica la tangente, nell'intorno di x L'incremento è questo. Come ho già detto, qual è la differenza tra questo e questo? È una differenza mostruosa, ma quando il punto radiato tende al punto iniziale, l'errore commesso sostituendo questo con questo, rispetto a questo, tende a zero. Il che vuol dire che quando io devo trovare questa e non lo so calcolare, mi trovo questa, poi faccio tendere questa verso questa, commetto un errore che è trascurabile e poi, per ottenere questo valore, come faccio? La somma differenziale.
E sommando tutto il differenziale è differente l'errore che si accumula.
Sparisce. Quindi, quando faccio un differenziale, di questo ne abbiamo già parlato, lo rivedremo da analisi, quando faccio un differenziale non sto commettendo un errore, perché c'è il teorema fondamentale del calcolo differenziale che dice che l'errore è almeno di infinitesimi di ordine superiore, che vuol dire che l'errore tende a zero in maniera tale che quando io lo vado a misurare già non c'è più. Chiaro? Va bene? L'errore ruba ma non lascia traccia per le indagini, neanche il RIS riuscirebbe a ricostruirlo, va bene? Il che vuol dire che se io ho una funzione di una variabile mi muovo lungo una riga. È intuitivo che se la funzione fosse per esempio di due variabili, quindi qualcosa di costruito così, la superficie, questa procedura che cosa consisterebbe? Nel sostituire la superficie che abbiamo presente. E allora il differenziale cosa diventerebbe? La derivata parziale rispetto alla x per il dx, che è ancora sostanzialmente questa cosa qua, ma per una sola variabile, più la derivata parziale rispetto alla y per il dx.
Scusa, dico parziale perché mi riferisco a una.
Perché se io ho per esempio questa funzione qui, che è di due variabili, considero questa come una costante e derivo rispetto a questa. Oppure considero questa una costante e derivo rispetto a questa.
Questo è il problema di parzialità.
Certo, il derivato parziale, ma noi lo vedremo in analisi, d'accordo? Per adesso permettetemi di buttarlo giù, così un po' la gambadina, va bene? Allora, per chi non c'era in questi minuti, martedì prossimo alle 16.15 in Carroetta, Politecnico. Quindi ci troviamo davanti alla statua di Brioschi, Piazza Leonardo, dove c'è il palazzo Reggio Politecnico di Milano, Brioschi. Ci troviamo tutti lì e insieme abbiamo nella scrittura la Carroetta 2, l'aula storica, dove è quella lontana nel 1936, che c'è una famosa conferenza con la quale si fondò la moderna teoria dei circuiti elettrici. Poi scese, abbracciò Giorgi, gli disse: mi accorgo di essere più giorgiano di te, a tua casa di mangiare tutte le giorni con la febbre. D'accordo? Una pagina di quei appunti medici è nella collezione Zio Adri. Allora, ci siamo fin qui più o meno? Allora, guardate un attimo. Guardate, per favore guardate la lavagna, perché è una roba intuitiva, ma io non posso farla imparare a memoria. Io posso, guardate, prendo, se posso cambiare, prendo. Allora, guardate, dopo copiare di tutto. Io posso prendere questa funzione, fare l'operazione che ho detto prima, e ottenere questa. Okay? Ho fatto il differenziale totale, vedete? Cioè alla superficie ho sostituito il piano tangente. Vero? Mi ha generato questo differenziale da una funzione f che io avevo. Mi sono preso una funzione della x e della y. Guardate ragazzi, che a costo di essere denunciato per se passano di persona, non usciamo da qui fino a che questo non sia chiaro. Io mi gioco tutta la giornata di oggi e la recupero il 24 di dicembre alle 22, ma questa cosa dobbiamo capirla bene, perché dietro il concetto di differenziale esatto, quindi di sostituzione di una superficie con un piano tangente, c'è il significato dell'energia che si può conservare o no nel corpo. Vi invito a riflettere sul legame stretto tra due cose apparentemente così diverse. Quindi dobbiamo pure chiaro tutto, prendiamo le finestre e non usciamo più. Quindi, per favore, guardate un attimino, per chi c'era di ieri, intendiamoci. Eh sì, è preso. Allora, guardate. Io ho una funzione che esiste, va bene? Era x più seno di y. Va bene? Con questa mi costruisco questa struttura. Lo posso fare perché se derivo questa rispetto a x, questo rimane una costante, quindi rimane alla x. Se derivo questo rispetto a y, questo se ne va e mi rimane coseno di y. Va bene? Quindi vado sul pesce, non mi capo perché questa in generale sarà una certa funzione di servizio e questa anche. Questo lo definisco differenziale esatto perché è stato generato da una funzione di partenza che esiste. Questa funzione di partenza io la chiamo funzione di stato perché dipende in modo esclusivo dallo stato spaziale in sito nel punto dello spazio. Esiste una legge per cui fissato il punto P, cioè XY, io vado a applicarmi questa funzione. Va bene? Adesso prendete una funzione, guardate la mano un attimo perché dovete toccare questo passaggio. Questa io l'ho generata da qui, ma posso benissimo metterci qui una funzione qualunque e fare così. Puoi prendere una funzione qualunque e fare così. Mentre questa l'ho generata a partire da una funzione generatrice che c'era, questa l'ho fatta per costruzione. Ho preso una funzione qualunque, l'ho messa qui, ho preso una funzione qualunque, l'ho messa qui. Questa non è stata ricavata differenziando una funzione che non c'è. Perché di qui non c'è una funzione Pinto Pallo che è differenziata mira questa, perché queste due non hanno nessun legame con questa. È sempre un differenziale perché è una somma differenziale, ma siccome queste due funzioni sono l'appendice fuggente, non c'è nessun problema, questo non esiste. E allora come faccio? Le volte che faccio questa costruzione racconto una storiella? No, faccio così, qui metto la T. Come dire, questa l'ho generata da una funzione, questa l'ho costruita giusta con delle funzioni. Allora, questo è un differenziale esatto di una funzione di stato. Questa è una forma differenziale lineare. Chiaro? Dopodiché uno potrebbe dire, ma come faccio ad accorgermi se una certa funzione è un differenziale esatto o meno? Cioè, se io faccio questo, come faccio a sapere se questo è un differenziale esatto o meno? Faccio la derivata rispetto di x grande rispetto a y, la derivata di y grande rispetto a x, se sono uguali, la condizione di Schwarz dice che è quello differenziale esatto, altrimenti no. Questo ci porta lontano e non vogliamo neanche saperlo. Stiamo solo dicendo che i matematici sanno come fare. Quando scrivono una forma differenziale lineare, sanno anche stabilire se poi è differenziale esatto o meno. Magari quando faremo la teoria del trasformatore fatta da macchina, useremo questa cosa qui e sarà stabilito che il trasformatore ci sarà. Facciamo turno, prima lei. Stavo dicendo, ci sarà la possibilità di fare il trasformatore, d'accordo? Allora ragazzi, per adesso quello che mi interessa è che ci sia una forma differenziale lineare per costruzione. Prendo due funzioni, le metto insieme, chi se ne frega. La forma differenziale esatta che invece parte da una funzione generatrice. Va bene? E qui ritorna?
Dire di stato generatrice la stessa roba.
Sì. Allora, scusate ragazzi, in generale, quando io faccio questa cosa qui, sono qua, non sono qua, se mi va di culo sarò qua, ma in generale avrò preso queste componenti assolutamente qualunque e avrò costruito un differenziale, che a priori per la serie dica sempre non dica, non potrà essere esatto. Se io prendo queste funzioni, posso dire che questo è un differenziale? Sì, l'ho costruito io. Ma l'ho costruito differenziale in una funzione? No. Prendendo delle funzioni assolutamente arbitrarie, io metto qua. Quando io mi calcolo un lavoro, ragazzi, guardate la domanda, quando io mi calcolo un lavoro, faccio in generale questa operazione, non questa. Perché prendo una forza e ne considero le componenti, e faccio questa operazione, ma le componenti di una forza in generale sono tre funzioni assolutamente qualunque. Io posso sempre inventarmi una forza le cui componenti abbiano un andamento che volete voi. Allora, per favore, faccio appello a tutti quello che gli insieme. Annotatemi per favore le cose che sono dette, che io poi direttamente le ripeto, eh? Poi ci guardiamo nelle palle di occhi e vediamo se sono cose. Cosa potrebbe essere una nota IVA, per prendere gli appunti, ma come? Diciamo che il lavoro non è un differenziale esatto, ma nel momento in cui lo dovesse essere, è verificata la condizione di conservazione dell'energia.
Quindi un caso particolare esatto.
Quindi diciamo che in generale il lavoro non è mai un differenziale esatto. Se mi va di lusso diventa un differenziale esatto, allora io devo essere in grado di riconoscere in quali condizioni sono privilegiato. Quindi capire il concetto di funzione di stato diventa fondamentale. Se io faccio una funzione, certo. Ma quando io me la trovo già scodellata, cioè il discorso è questo, se io calcolo una funzione mi costruisco il differenziale d'atto, vado su liscio, sono partito io dalla funzione, ma se io mi calcolo un lavoro elementare, non sono partito da una funzione. E quindi non so se l'espressione che ottengo è un differenziale d'atto. A partire da una funzione io mi costruisco sempre un differenziale d'atto. Ma a partire da un differenziale non so se è esatto, perché non so se esiste la funzione che me lo può generare. Siccome quella funzione è funzione di stato e quella differenziale è il lavoro, se il differenziale è esatto vuol dire che il lavoro è una funzione di stato, quindi io faccio il lavoro in modo indipendente dalla trasformazione, altrimenti no. Adesso lo vedremo bene. Non mi serve che voi sappiate applicare la condizione di Schwarz, né che comunque su quella denuncia c'è, né che la sappiate dimostrare. Mi interessa che voi possiate parlare di energia con consapevolezza, che è una cosa diversa. Siccome oggi tutti parlano di energia e non capiscono cosa voglio dire, allora è fondamentale. Ad un certo punto l'Ere Civita si incavola e dice: noi non abbiamo turbe energetiche, da realistico, quindi. Voglio dire, si chiama la mica male, Fulvio che visita, su cui faremo un incontro, un riunione gigantesco, perché vi leggerò anche alcune lettere di Recita, va bene? Alcuni dei nomi di Re Civica con presentazione non scritta sono della collezione professore di Giovanni, poi passeranno col tecnico. Allora ci siamo, possiamo ripetere? Non è facilissimo. Pensate che se uno ha una collezione di fisica matematica, si dice attenzione, che il forte differenziale lineare, se vai da una condizione di spazio, funzione di stato, punto, finito. Questo dimostra l'importanza della formazione di fisica matematica. Per me il filosofo scientifico dovrebbe partire da esami di fisica matematica. Attenzione, perché questo è quello che avviene. Lo dico già, ma non aveva fatto, si era laureato in fisica come dico persi in persona. Sapete benissimo che in fisica matematica il professor Petroelio insegna la modestia e il meglio. Quindi, che non mi venga l'idea di pensare che si possa prescindere da questo. Chiaro? Ci siamo? Sono tornato qua qualche settimana fa, un sabato, stavo leggendo un libro sulla teoria di Faraday. Però, va. Chiudo parlando del clima, dicevo che ricordarsi, questo per dire che la modestia ce la insegna in ogni momento, prima e dopo il pasto, insomma. Ci siete? Allora, a questo punto noi siamo, sappiamo. Avendo una funzione possiamo generare un differenziale esatto. Prendendo delle funzioni possiamo generare una forma differenziale lineare. Va bene fin qui? Quando noi costruiamo la circuitazione elementare, il lavoro, a priori siamo in questa condizione e non in questa. Perché qui siamo partiti da una funzione che già c'era e l'abbiamo elaborata. Poi siamo partiti da tre funzioni nate dal fatto che avevamo nello spazio una forza diretta in un certo modo. E se la forza è a priori qualunque, le tre componenti sono a priori qualunque, e con queste tre componenti a priori qualunque costruiamo questo differenziale, questo differenziale, che non è detto però che sia esatto. Chiaro? Adesso per chi ci siamo? Allora, cioè, come vedete ragazzi, io vado un po' troppo lentamente, ma preferisco dirvi le cose arrivare un po' più tardi, ma dire tutto. E mi sono un pochettino interrogato su questo, me ne farò un distinto. In molti libri di fisica, diciamo non rilevatissimi, ma di divulgazione o organizzazione, ci sono degli esempi elementari molto rappresentati per far vedere i concetti di partenza. Non so, se si vuole far vedere un differenziale esatto, si prende il caso del campo gravitazionale semplificato, si fa tornare i conti. Da lì però il salto per arrivare al campo generale uno lo può fare. Allora io preferirei farvi soffrire un pochettino qui e poi mettermi in condizione da soli di arrivare alla lettura centrale. Dal punto di vista concettuale, di come posso fare, non è molto. D'accordo? che dovreste sempre parlare di lavoro, che mai di energia. L'energia è l'abito della festa, che c'è nel momento in cui lavoro di differenzialità. E il lavoro quasi mai è differenzialità. Ecco perché è sbagliato scientificamente e politicamente il professor Bottani, che sottolineava, dire ENEL, ente nazionale per l'energia elettrica, ente nazionale per il lavoro elettrico, magari forse per l'energia. Giusto? Perché quello che l'ENEL trasporta non è energia, lavoro, ma è lavoro. E poi va bene l'uso e diventa energia, ma è giorno di festa. Capite? Ente nazionale per il lavoro elettrico. E attenzione! Vi avranno insegnato che il lavoro vale l'energia. Il principio di conservazione non è vero, è una palla. Il lavoro non vale mai l'energia. Il lavoro vale la variazione dell'energia. Perché il lavoro è una grandezza fisica, l'energia non è una grandezza fisica, è un indice di sa. E quindi è una grandezza arbitraria. Adesso vedremo anche questo. Quindi che non venga in mente di pensare che l'energia sia una grandezza fisica. Non è così. Se fosse una grandezza fisica non dipenderebbe dalla scelta del livello zero. Giusto? Scusi, quando lei misura MGH.
Infatti,
il professor
Kinsler, che con il quale dicevo, il lavoro non è meno una variazione del potenziale.
Adesso andiamo tutto in casa. Quello è un saltino. No, lei poi no. Lei no, non è in casa. Io non ho sentito la sua domanda. Lei è solo un'illusione ottica. Purtroppo è una realtà acustica. No, adesso vediamo anche questa, la differenza tra potenziale ed energia potenziale. Sono due cose diverse. Quindi io mi posso costruire questa cosa. Adesso, quattro osservazioni. Se io integro questa espressione, sto integrando questa. Quindi mi viene questa. La quale dipende solo dagli estremi. Ma se integro questa, boh, mi darà quello che mi viene in relazione alla linea lungo la quale la linea è. Giusto? Ritorna? Se integro questa, non sarà più così. Al variare della linea cambierà il risultato. Vediamo perché. Beh, innanzitutto, perché qui non arrivo a un differenziale della funzione. Secondariamente, perché φ è funzione di x, y. Per fare questo integrale, io al posto di x e di y devo mettere le funzioni x di t e y di t della linea. Se la linea cambia, in generale questa espressione cambierà e l'integrale però quello che deve essere. Giusto? Quindi in generale, laddove non ho un differenziale esatto, non posso arrivare a questo risultato, non posso ottenere questo salto che dipende solo dagli estremi. Va bene? Non so che mi sto facendo tanto troppo da poco, però il nozionismo e la divulgazione e la progressione umana, se no facciamo come quelli che dicono l'energia negativa. L'energia è una forma quadratica semidefinita positiva e quindi i minori complementari dello jacobiano sono tutti maggiori uguali a zero. gli accordi matematici con l'altro, quello di Jacobiano. Quello di Jacobiano soprattutto. Se voi volete studiare le frequenze naturali di oscillazione del Concordia, ricostruite uno Jacobiano con un principio. Si dà lì trovando gli autolavori di quella partita. Se la parte reale dei numeri complessi è negativa, concordano da più. E ditemi che questo non è quello che dovete capire voi di chiunque altro. Vediamo se riuscite a sostenere. Allora, siamo qui. Beh, quando abbiamo progettato l'Eurostar, abbiamo voluto verificare che la volta che funzionava, la parte reale degli autovalori della stessa jacobiana non diventava mai positiva. Se no la vita non c'era. Capite cosa vuol dire instabilità? Instabilità vuol dire questo. La pallina qui, se la allontanate un poco, si allontana definitivamente, quindi perde la condizione di equilibrio. La pallina qui, se la allontanate un poco, da qui torna qui. Quindi tutte e due sono condizioni di equilibrio, ma questa è stabile e questa è instabile, quindi questa è impossibile, perché dovrebbe non esserci mai una perturbazione, perché è impossibile. Allora una volta che progettate qualcosa dovete stare qui, mai. Quindi dovete verificarlo. Allora,
ma alla fine vogliamo usare una serie di matrici.
È una mega matrice.
Sì, ha fatto un sacco di formule.
La matrice jacobiana. Poi c'è la matrice bronskiana, la Bronski. I Bronski sono due, il matematico Bronski e il capitano Alessio Bronski, capitano dei cacciatori dello zar, amante di Anna Karenina. Ovviamente io tendo a questo, non a quell'altro. Alessio Bronski. Ti ricordi quando Anna Karenina arriva a San Pietroburgo, scende dal treno, c'è la neve, il fumo, lei ha ancora la cosa con la pelliccia, la sua domestica, il capitano arriva con il suo mantello, saluta la madre che rappresenta Anna Karenina, si avvicina, fa il giro, ma attenzione, poi fa il giro, prende la madre e se ne va, come dire, poi torna. Il capitano dei cacciatori dello zar. Ricordatevi sempre che nel 1968 c'è stata l'invasione della Cecoslovacchia, il primo reggimento che è entrato quella notte era il reggimento cacciatore dello zar. Questo per dire come la rivoluzione d'ottobre non aveva cambiato tutto. Il primo reggimento che è entrato è stato il reggimento cacciatore dello zar. Bene,
una presa molto gloriosa.
Allora, andiamo avanti. Allora, riprendiamo un attimino il discorso e facciamo una riflessione sul concetto di funzione di stato. Guardate la parte, per favore. Voi sapete, tra un po' lo vedremo, che il lavoro che io spendo per portare la pallina da qui a qui, giusto? Vale mgh. H essendo questa quota, va bene? Voi sapete anche che se al posto di dare questa linea gamma 1 uso questa linea gamma asterisco, il giro di fumo cambia, il lavoro è sempre mgh, vero? Allora sapete che fissando questo punto come punto di partenza esiste una corrispondenza tra il punto di arrivo e il lavoro che io compio. Perché se il punto è questo, quello dove devo andare, qualunque sia il percorso che io seguo, il lavoro sarà sempre questo. Quindi questo lavoro è una funzione di stato. Dipende solo dallo stato finale. Esiste una corrispondenza tra lo stato e il lavoro speso per raggiungerlo. Ragazzi, lo ripeto perché è fondamentale. Finite di scrivere le vostre cazzate che lo ripeto. Io voglio poi un punto di una bibliografia il libro di tipo storia del concetto di massa, storia del concetto di forza, storia del concetto di energia, storia del concetto di meccanicismo. Sono i quattro libri che dovete assolutamente leggere e approfondire, d'accordo? Vi dico anche che il professor Pettorello li ha tutti e li conosce di più di quanto li conoscono gli autori stessi. Chiaro? Quindi non vi fate preoccupate, perché l'abbonamento non è quello lì. Chiaro? Bene. Vi aggiungo anche che il professor Pettorello si sta predisponendo a studiare i lavori di ricerca. Quindi non fatevi l'idea che sia il filosofo che non fa il fisico matematico. Quindi non avete nessuna scappatoia. Va bene? Allora, ripetiamo bene il discorso. Il punto di partenza non me ne frega niente, lo scegliamo convenzionalmente. Ragazzi, punto di partenza P. Se il punto di arrivo è Q, la forza sarà H1 e il lavoro sarà MGH1. Se il punto di partenza di arrivo è Q2, la forza sarà H2 e il lavoro sarà MGH2. Se a parità di Q1, piuttosto seguire questa strada curva, seguo questa, non cambia niente. Se a parità di Q2, piuttosto seguire questa strada curva, seguo questa, non cambia niente. Quindi, funzione di stato, in quanto legame univoco tra lo stato raggiunto e il lavoro speso per raggiungerlo. È evidente che se il lavoro è una funzione di stato, il sistema è conservativo. Scusate, guardate, io salgo, faccio MGH, scendo, faccio meno MGH, la somma è zero. Chiaro? Scusate, lo ripeto. Se il lavoro dipende solo da H, è chiaro che comunque io da qui torno qui, avrò il segno contrario, perché se il segno sia contrario lo sappiamo, perché di qui abbiamo F per T, di qui abbiamo F per T, il coseno oltrepassa, torniamo indietro, giusto? Quindi, dire funzione di stato, dire legame univoco tra stato e lavoro speso per raggiungerlo, e dire conservazione è la stessa cosa. È chiaro? Quindi cosa fa la natura, ragazzi? Predispone lo spazio fisico in maniera tale da garantirsi nello spazio fisico una corrispondenza univoca tra il lavoro che voi fate, il percorso che seguite e il punto che raggiungete. Capite che il grande architetto, specialista in corpi celesti, non ha bisogno di leggere i testi di Enrico Persico, perché lui, la fisica matematica, la sa da Dio. Va bene? Allora, vediamo questo e andiamo avanti.
Il lavoro è conservativo, vuol dire che il lavoro non decide di stare. assoluta così.
Allora è evidente che se io ho una funzione cosa S, verifico che il valore di S uguale a 0, d'accordo? L'ho detto ieri. Verifico che conseguentemente F uguale al gradiente di U, dove U lo definisco funzione potenziale, allora è ovvio che F scalare di T diventa, ricordo che questa è la trasformazione, allora, siccome il dp è di x per y di g periodo più di z per k, facendo il prodotto sommando, cosa viene? Guardate. Giusto? Guardate subito la lavagna prima di cominciare a scrivere, che in un attimo tutto vi torna. Occhio! Vi ricordate quando abbiamo fatto il differenziale esatto prima? C'era una funzione generatrice. Che ci autorizzava di dire questo. Invece in caso contrario c'erano delle schifezze vaganti che non ci facevano dire niente. Se vale questo, ragazzi, la funzione generatrice c'è. Sempre la stessa, allora è ovvio che qui c'è questo, e allora è ovvio che è una funzione di stato.
Il lavoro
è
un lavoro che,
Scusa, mi metti quel cazzo giro nel secondo tempo? No, perché sennò no, magari. Okay. Questa ora ti serve lui, eh.
Non è stringendo il campo sulla terra.
Cioè, vero? No, no, perché?
Occhio all'omica. Non mi vedi ieri, stava una perla di quelle.
È presente il motorino, quello che fa girare i fucili dentro al computer, quello che ti fa sentire tutto califo perché non sai come cazzo funziona. Questa è la parte rotante. Il primo principio della termodinamica dice che il lavoro entrante è la corrente per il flusso.
Corrente?
Corrente circolante qui per il flusso concatenato magnetico.
Per il flusso.
Sì. La massa differenziale esatto, totale, mi viene questo. Questo è l'energia. Poi devo aggiungere che cosa? Il lavoro che sarà la coppia per l'angolo. Dove questo differenziale esatto, perché questa è l'energia, che cosa succede? Se io vado a raccogliere, ottengo I meno questa uguale a zero e questa uguale. Allora la coppia è uguale alla derivata del flusso rispetto all'angolo. Cosa vuol dire? Vuol dire questo. Vuol dire questo. Flusso magnetico corrente. Se io mi metto corrente qui dentro con legge crescente e vado a misurare i corrispondenti valori di flusso e traccio la curva è così. Quindi il lavoro che io spendo per caricare il circuito magnetico fino a questo stato, essendo I per BC, è quest'area. Se io adesso progressivamente scarico la corrente e torno indietro, il circuito magnetico mi percorre esattamente questa strada all'indietro e mi restituisce esattamente questa energia. Se al posto di dare come corrente una sinusoide, uso come corrente una tangente di sega, l'andamento è esattamente lo stesso. Cioè, fissato a questo punto, questa forzante e questa forzante obbligheranno il sistema a seguire sempre e comunque soltanto questa curva. Allora, se è vero, vuol dire che questa energia è legata soltanto a questo stato. E allora è chiaro che se io vado in un senso e vado nell'altro, allora si recupero tutto.
Così si sistema, ma quindi c'è, cioè, questo senza approssimazione, non ci sono dispersioni di calore, no?
Diciamo che se questo è un sistema costruito in un certo modo, le dispersioni di calore possono essere generalisticamente trascurabili. In realtà in natura non c'è mai niente di rigorosamente trascurabile, perché se io vado a vedere che cosa succede, succede questo. Io carico e faccio così e accumulo tutto questo, al ritorno faccio così, restituisco tutto questo e questo calore mi rimane. Però se io scelgo dei materiali furbi, questa piccola areola praticamente fresce. E sapete come si fa a scegliere il materiale furbo? Se andate a vedere un trasformatore come quello che alimenta i vostri baracchini, vedete che il circuito è fatto tutto di lamelle,
sì,
impaccate. Perché? Perché siccome queste perdite dipendono dalle correnti che circolano dentro il materiale, facendo delle lamelle si obbliga la corrente a non lasciare mai la lamella per andare nella lamella successiva, perché in mezzo c'è del dielettrico. E allora in questo modo le correnti parassite vengono praticamente quasi attenuate. Si deve astrarne il calcolo delle perdite. Un coefficiente che dipende dalla qualità del materiale, per la frequenza diviso 50 alla 1,2 per l'illusione al quadrato valore massimo. Sapete come ha fatto Steinberg a dedurre questa formula?
Droga. Droga.
Steinmetz, quando lavorava da oltre il dottor Hagemeyer, aveva studiato il Politecnico Federale di Zurigo e quindi, oltre ad aver studiato letteratura, matematica, ingegneria, storia, economia, botanica e filosofia, aveva studiato anche meccanica celeste. Quindi, studiando meccanica celeste, lui sapeva fare quello che oggi si chiama uno spline. Vuol dire, io misuro i vari punti nello spazio della cometa e riesco a trovare il polinomio da cui turba passa esattamente per quel punto. Allora lui con un vometro e un vacuometro ha trovato i punti sul piano, poi confondendo quei punti sul piano con la traiettoria di una cometa ha tirato fuori la curva che passava per quei punti. Trovata la curva, facendo una integrale, ha trovato l'area e l'area era esattamente quella. Quando ottenne il risultato, ottenne un 1,2, disse no, perché io integrato un'equazione differenziale, quindi l'esponente deve essere intero e non frazionario, quindi ho sbagliato i conti. Ma poi si è reso conto che siccome il fenomeno era dispersivo, era ereditario, aveva memoria di sé, del passato, quindi non poteva essere una derivata che dà tre punti, ma un'integrale che dà tutto il passato. E l'integrale mette sempre l'esponente nell'intero. Quindi il fenomeno era giusto. E da quel momento è stato costruito tutto.
Il 50.
1893. Il 50 serve per far tornare l'unità di misura. C'è un mio libro che si chiama mi ricordo il colore. È rosso con la parte interna blu notte. Ecco, non ti saprei io. E c'è un capitolo su tutta questa roba di Steinmetz con i conti che avevo fatto io. Il colore è blu notte, sì. No, aspetta,
è rosso? È rosso?
Il rosso è il colore del conte Biancamano, fondatore di Casa Savoia.
Certo.
E il blu è il colore di Casa Savoia perché?
Per dei dragoni, dei cavalli.
Di Savoia? Ma no, perché voi avete lo azzurro nella squadra di calcio? Perché siete gli azzurri? A parte, Perché siete gli azzurri? Perché la bandierina dei Glacieri davanti al Quirinale ha la bandierina azzurra? Perché Savoia, essendo re di Cipro, sono anche custodi del Santo Sepolcro. Quindi, padroni, diciamo così, dei crociati. E i crociati si fregiavano di che cosa? Del manto azzurro della Madonna. Quindi l'azzurro italiano è il manto della Madonna. Se voi andate a vedere i carri armati della nostra cavalleria, dietro al carro armato c'è ancora la croce bianca del conte di Biancamano. E se andate a vedere il reggimento Granatieri Sardegna sopra il colbacco, sopra, se guardate da là, come se non uscite la salire, c'è ancora la croce bianca del conte di Biancamano, con il famoso motto a Mohammed Ragon. E quindi quel colore c'è ancora. E quando il corazzino è riescono il 2 giugno da Durnale, escono ancora con la marcia del principe Eugenio, che è la marcia di ordinanza della cavalleria San Paolo. E i comandanti della nostra cavalleria hanno ancora la carta intessata con sulla corona San Paolo, chiusa, non aperta, quindi segno di re e non di duca. E fuori dalla scuola di cavalleria Pinerolo c'è quella corona.
Bella,
questa è la Repubblica. La Repubblica che cosa fa?
Si deve fondare su qualche cosa.
I istituzionali ottenuti con i brogli ha dovuto prendere 900 anni di storia e evitarli malamente. Certo. Se tu vai a vedere la carta intestata del re, c'è scritto Casa Militare di Sua Maestà il Re. Se tu vai a vedere la carta di Ciampi, nel momento in cui dà il cavalleriato della Repubblica a Eliana Ghione, la grande attrice, c'è scritto Casa Militare del Presidente della Repubblica. E quindi il Presidente come il Re hanno la Casa Militare, questo è il tipico della dinastia, con l'unica differenza che il Presidente è votato, il re è sacro e violabile, e quindi siccome i Savoia erano l'unica casa regnante che erano re per grazia di Dio e volontà della nazione, praticamente erano sacri e inviolabili. La figura del re è inattaccabile. È per quello che nella corona di ferro uno dei due non ammazza l'altro, perché uccidere un sovrano vuol dire commettere un sacrilegio, e quindi meglio un blindato che ammazzare. Ma ancora oggi le lance della nostra cavalleria sono azzurre con l'azzurra Savoia. Non è cambiato niente, la marcia del principe. Quando i Savoia entrarono a Roma nel 1870, la prima cosa che fecero fu costruire una statua dedicata a Giordano Bruno nel punto esatto in cui Giordano Bruno fu asso, per far capire agli ex padroni come lo pensavano. Se vedete la fotografia del re costretta dal Papa dopo il concordato del 1929, vedete che il re ha le grette, l'airone bianco segnato per stare il re, l'alta uniforme, e al posto di avere gli stivali sotto i calzoni con il piccolo elastico, ha i gambali da campagna. Come dire, guerra. Pensavo di qui, sono venuto a farti una visita, c'è un po' di fame. Quindi erano quei bei maestati che facevano la storia. Torniamo a noi. Prendo Portello. Naturalmente quelle grandi concerti sono di trasformazione.
Vedi che sprecato.
Un dottore.
Cosa dice?
Ho detto che queste cose le
faremo
quando
faremo
la politica. Io
se me
ne
mette io.
No, cazzo, io ho detto. Per adesso prendetele come un dato di fatto, fatemi il favore di acquisire come un algoritmo. Poi ho detto, al momento giusto, facendo salire dei campi, fino adesso non ti ho mollato, non mi vorrei certo lì. Quando faremo teoria dei campi daremo un significato,
no, dice,
va bene? Te lo posso fare,
granite,
perché se mi metto a fare adesso teoria dei campi non arrivo dove devo arrivare.
Bene.
Va bene?
Bene.
Voi sapete che James Bond in Missione Goldfinger esce, si toglie la nuvola dal sommozzatore e da sotto l'abito da sera, no?
Sì,
lo stile.
Ecco,
ovviamente bisognerebbe fare un legame tra James Bond e ovviamente Arsenio Dupin. C'è un legame strettissimo su cui potremmo fare un'intera lezione. Ma se voi pensate la stampa di Stanislao Grimaldi del Poggetto, Duca Sabaudo, che rappresenta il reggimento Genova Cavalleria, voi vedete il reggimento che sta caricando, salta addirittura sopra i nemici e ha l'alta uniforme. Cioè, come James Bond si toglie la muta e allo smoking, cioè noi ci fermiamo un attimo, facciamo una carica in alta uniforme, poi scendiamo e torniamo alla vita scoperta quotidiana.
Scoperizia. Questi non dovevano parlarne perché erano gentili uomini, ma
adesso inizia una collaborazione definitiva con la rivista di cavalleria. Ogni mese c'è un mio articolo di storia della cavalleria.
Bello.
Faccio delle contatti. Ne farò uno sul pallone rosso perché io amo tanto rosso.
Ma
il valore di quello che ci trovo? Beh, la rivista di cavalleria del 1870 è la rivista ufficiale della cavalleria italiana pubblicata dallo Stato Maggiore Esercito.
Quindi la trovi dove?
Anche su internet.
Basta scrivere al
Stato
Maggiore Esercito per la banca.
Non la trovi il documento della cavalleria ufficiale, no?
Ah, sì, visto. Ne ho fatto uno sulla storia di Giuliani.
Di chi?
Giuliani.
Ah, Giuliani.
Giuliani. Quella leggendaria cavalleria polacca e degli ustari, si diceva che usano ogni 13 candidati si sceglieva un ustare. Quando Napoleone doveva intrattenersi con Josephine de Beauharnais e la doveva avvertire, allora non c'era il cellulare, dovunque si trovava in guerra per l'Europa mandava uno dei suoi ustari, del quinto ustari,
non la batte,
no?
Famosi ruffiani, famosi ruffiani.
Va bene, il quinto ustra.
Perché non si prendeva la valle?
Tenevano la genitura e la pistecca sotto la sella. La facevano la
sella.
e non portavano lontane sotto i calzoni per essere ancora più spinti. Stivare calzoni in pelle di lago, dovevano aver fatto calco. Ragazzi, torniamo alla prossima. Di questo parleremo la prima volta che usciremo.
Dai.
Allora, non sono rilassato un attimo, non è tutta la sera. Il sito del quinto USA lì c'è ancora. Attenzione, perché quando il quinto USA si incontra con Genova e il quinto USA deve andare a Genova, perché Genova Cavalleria è il più antico dei giudizi di cavalleria del mondo. Perché gli inglesi, quando vengono qui, presentano gli onori militari, il nostro reggimento del 1683.
È stato finanziato.
Bene, come memoria, mamma non ne fa più, se lo fa la chinetta. Parlo del reggimento, non di me. Allora, andiamo avanti. Allora, il rotore è un formalismo che adesso prendiamo per buono, va bene? Quindi, adesso vediamo, forse ce la facciamo a chiudere tutto bene. Se il rotore è uguale a zero, si dimostra, e noi ci dimostriamo ad affermarlo, che la forza si può esprimere attraverso il gradiente. Che cosa vuol dire, ragazzi? Guardate, adesso ci rendiamo conto della cosa. Vuol dire che la forza ha tre componenti che sono generate tutte da una funzione. E quindi ciò stesso è un differenziale di lavoro, giusto? Perché abbiamo detto che in generale un differenziale lo possiamo costruire prendendo tre funzioni a caso, moltiplicandole per di x, di y e di z e sommandole. Invece, se vale questo, per quanto abbiamo visto prima, vuol dire che la forza è generata da un'unica funzione. Allora abbiamo anche detto che se il lavoro in generale non è un differenziale dato, ma una forma differenziale, adesso tutto dovrebbe essere chiaro, giusto? Se vale questa relazione diventa questo.
Scusi. Perché F di T di S? Sono perso...
lo dicevo quando lei prima non c'era.
Grazie. Sì,
corretto. E poi moltiplicato per il
proiezione.
Giusto? Va bene? Allora il lavoro lungo una linea, di estremi AB diventa il lavoro di differenzialità. Adesso, ragazzi, torna. Vedete che sta tornando a soffrire un po' per non imparare niente a memoria. Giusto?
No, non vorrei parlare per luttuoso, ma non è abbastanza intuitivo che poi alla fine senza tutti quei passaggi I, delta L e delta U.
Che questo sia uguale a questo?
No, quella sopra.
Questo?
Quella lì. Alla fine io concludo che il delta L è un
Dio.
No, questo soltanto se queste tre componenti sono generate da un'unica funzione. Altrimenti, se tu prendi una forza qualunque, abbiamo visto prima,
non è
esatto. Non è che bisogna che la forza abbia tre componenti generate da un'unica funzione. E per ottenere questo, deve valere questa. Cioè vuol dire che la natura si è data delle regole particolari nel generare quella forza posizionale.
E come fa a dire come rotore?
se vado a calcolare il rotore posso verificare che ci sono dei casi in cui è zero. Io il rotore di una forza, vedremo come, lo posso calcolare. Se trovo che è zero, è quella matrice che abbiamo visto ieri. Se quella è zero, allora dico che vale questa. Attenzione, ragazzi, quando io dico che questa è uguale a zero, affermo che vale questa, ma ancora questa funzione non l'ho trovata. Ho detto che se vale questa, la forza si può esprimere come gradiente di una funzione che ancora non conosco, però so che questa funzione mi soddisfa queste condizioni e mi porta a questo risultato. Per adesso però la funzione io non l'ho ancora calcolata. Quindi ripeto il discorso. Appena voi avete finito di scrivere, adesso torniamo alla serietà, due sali qui mettiamo da parte. I giurani, i cavalleggeri, i dragoni, i cacciatori e i lancieri. Una lancia è 2,30 m, perché se oltrepassa questa lunghezza, quando il lanciere corre e tiene la lancia sotto la scella, il teorema della quantità di moto gli dà un contraccolpo tale che gli spacca completamente il braccio. Allora bisogna che la lancia sia sufficiente perché il cavallo possa correre, però non ci sia il contraccolpo che si riflette sulla.
Ma non mi dire che la lunghezza l'ha trovata con una formula matematica?
No, sperimentalmente, come l'ha fatta per impiegare. In Inghilterra fino al 1962 si impiccava e c'era una tabella che consentiva di stabilire quanto doveva essere la lunghezza della corda in base al peso perché in caduta il contraccolpo chiudesse.
Dove fa fratturare una cosiddetta frattura di
Ackermann. Allora, due giorni prima dell'impiccagione il condannato gli metteva un calcolo in testa in modo che perdesse la nozione del tempo. Dopo due giorni dopo lo prendevano in giro. Ovviamente la morte dell'impiccagione è considerata un insulto, perché l'anima che nel momento esce dalla bocca, tanto il capo deve scegliere strade alternative. E quindi non si presenta la grande autorità con delle credenziali particolarmente credibili. È per questo che gli ufficiali venivano impiccati in caso di tradimento, perché è sempre la mitologia. Perché in questo caso la loro anima si presentava a chi di dovere, praticamente dagli esseri.
Oppure succedeva nella schiena.
Gli studianti, no?
Quando nella prima guerra mondiale, se uno aveva nel guancio posteriore una pallottola, veniva fucilato al momento, perché voleva dire che il suo morto era uno spingente e scappiamo anche noi, sennò come fanno a spararti nel culo? Quindi bastava una pallottola nel culo e veniva fucilato.
Che bello.
Che brutto. Vabbè. Giusto?
Ma tanto ingegno non si potrebbe usare meglio. Tanto ingegno non si potrebbe usare meglio.
Ah, secondo me sì.
Per scopi più nobili.
Oddio. Io ho certa gente che si manca di certi reati.
La sparano
già oggi.
Io prenderei uno stupratore.
Mamma mia.
Gli taglierei l'artiglieria. Poi gli darei una cura di sostanze che lo facciano stare bene fino a 95 anni, io lo guarderei a vista per 95 anni perché non si suicida e ogni giorno gli farei vedere delle foto di figure imperiali, così almeno dico, impari la prossima volta.
Per 95
anni. Allora,
non sa usare le sue potenzialità ed è pericoloso. Che non lo posso più.
No!
Cazzo, guarda che. Parlavi di Sacco, sai? Ma gli imprenditori no, anzi compagnia bella, attenzione, succede. Cioè, prendimi tu il nome di quelli che accadono, così. Bene. Tra l'amore. Bene, mi piace, ma è brutto dire, ma.
No, basterebbe confiscare tutti i beni.
Ma poi dicessi, vabbè, nella tassazione prevista, ma visto che voglio dire, non ho fatto sul sistema di permessi del nostro paese, come viene distribuito, soprattutto come viene distribuito, e visto che ne
siamo, allora ragazzi,
i soldi per l'edazione del nostro,
guardate,
c'è più che i fondi,
se è vero che ho cercato di controllare, fissato il punto A,
perché possono farlo,
il lavoro diventa un titolo di Stato perché dipende da B e non reca traccia della trasformazione seguita. Lo vedete? Fissato A, al variare di B varia questa grandezza e di conseguenza questa. Non c'è nessuna informazione relativa al percorso intermedio. E allora ragazzi, È ovvio in questo momento che il sistema diventa conservativo. Guardate, se io parto, perché figura, se io parto da A e vado a B, faccio questo. Se da A torno ad A, faccio questo, e allora il sistema si conserva. Non potrebbe conservarsi, cioè non potrebbe esserci questo se il lavoro dipendesse anche dalla trasformazione seguita. E allora, carattere conservativo, funzione di Stato, legame univoco tra il lavoro, il punto, e il lavoro speso per raggiungerlo diventano sinonimi. Ritorna? Oh, grazie. Ritorna fin qui? Naturalmente io in questo modo non mi sono calcolato la funzione U. Con il rotore, con il teorema di rotore, che poi è stato dimostrato da Maxwell, ovviamente, quel cosiddetto teorema di Stokes, con il rotore io riesco a dimostrare che esiste la funzione U. Ancora però non l'ho calcolata. Allora, come si fa a calcolarla? È molto semplice, guardate. Guardate. Guarda questa. Abbiamo vista? Occhio, guardate la mano senza copiare. Questo punto B lo faccio diventare un P generico, va bene? Mi calcolo la forza lungo una qualunque linea tra A e B con A arbitrario e attribuisco A un valore arbitrario di potenziale. In questo momento mi trovo questo. Allora, vedete che l'energia non è una grandezza fisica ma un indice di stato? Dipende da questo valore che è arbitrario. Se questo valore è arbitrario, scusate, se questo valore è arbitrario, questa non può essere una grandezza fisica, perché la grandezza fisica è suscettibile di misura, e una misura non può avere qualcosa
di
arbitrario. Ma nel momento in cui io so che vale questa, è chiaro che devo fare tutta questa meno QA, questa se ne va. E a questo punto il lavoro non eguaglia l'energia, ma la variazione di energia. La variazione di energia è la differenza tra due valori di energia che recano lo stesso valore arbitrario. Quando si fa la differenza, questo termine se ne va. Perché, scusate ragazzi, l'energia, guardate, l'energia che cos'è? È U uguale, chiamiamolo U asterisco, va bene? Più un integrale, bla bla. Se io faccio U2 meno 1, faccio U asterisco più questa roba portata in 2, meno U1, lo stesso asterisco, meno questa roba portata in 1. Il valore arbitrario sparisce. E questi due integrali che cosa mi diventano? 1, 2. A questo punto io posso scegliere un valore arbitrario perché mi fa comodo, ma quando andrò a fare l'integrale finale sparisce. Allora, siccome una grandezza fisica è la differenza tra due valori di un indice di stato, l'indice di stato è arbitrario, ma l'arbitrarietà sparisce. Nelle formule della fisica non compare mai un indice di stato. Non può comparire, perché la formula fisica ha un suo assoluto, che l'indice di stato, essendo legato a una scelta arbitraria, non può avere. Ragazzi, nelle formule fisiche non compare mai il tempo, compare la durata. Siccome il tempo dipende dal momento in cui noi partiamo a studiare il fenomeno, quando facciamo la durata facciamo T2 meno T1. T2 sarà T asterisco, T1 è T asterisco, la differenza sparisce. Nelle formule fisiche non c'è mai l'energia, c'è sempre il salto di energia. Non c'è mai la temperatura, c'è il salto di temperatura. C'è una sola formula in natura dove al posto della sola temperatura c'è la temperatura. L'equazione di stato dei gas perfetti, qui c'è la temperatura, ma perché? Perché la temperatura Kelvin, la temperatura Kelvin ha come primo valore lo zero.
Zero.
E allora la temperatura e stato di temperatura diventano la stessa cosa. Kelvin in questo modo ha fatto diventare grandezza fisica qualcosa che rende più stato.
Ma è proprio che il concilio quando si dice è uguale a mc2.
Che sempre?
E uguale a mc2.
È una variazione di
energia. In realtà è in delta. Sì, delta. Poi quello lo vedremo meglio, ma ci siamo? Più o meno sì. Allora va bene, a questo punto abbiamo detto che io mi vado a calcolare l'energia integrando in un certo modo, giusto? Allora, vedete come l'energia sia un po' più complicata di quello che si dice, e vedete come è strettamente legata al discorso matematico. Allora, innanzitutto adesso voglio farvi vedere una cosa. Vi ricordate la formula coulombiana che abbiamo visto, newtoniana che abbiamo visto, no? Se andate a fare i calcoli e trovate l'energia, trovate che l'energia è data da questa relazione. Sono degli integrali, è chiaro che se andate a integrare l'1 su R4 vi viene un su R, eccetera. Ma prescindete un attimo dai passaggi. Guardate questa formula. Questa formula la potete leggere così. Allora, c'è una massa nello spazio. Questa massa crea un certo stato fisico che è un'energia. Se voi in quello spazio andate a aggiungere la vostra massa, viene fuori una forza che fa un lavoro. Allora la prima massa, senza il fatto di esistere, ha creato nello spazio una realtà fisica che rende lo spazio in grado di compiere lavoro.
Bellissimo.
Ripeto perché è un po' tosta, però vi fa godere un po' come luci, eh? Però i luci quelli dotati, non quegli altri, eh? C'è un piccolo club di luci che ci danno dentro. Sono entrati tutti in cavalleria, eh? Ovvio. Allora, ragazzi.
Io volevo chiedere, ma quel tipo di massa che determina tutti gli spazi? Nel senso, se non ci fosse quella prima massa, non potrebbe mai darsi una caratteristica di tutti?
Al caso, 8 punti in meno. Ogni volta che uno mi fa una domanda che anticipa quello che dovevo dire, 5 ieri, 8 adesso, il prossimo meno 3. Così liberamente sceglierete di non farmi queste porcate. Era quello che volevo dire. Allora, che schifo, ma è tolto. Ma tu non hai fatto nessuna domanda, voi l'avete sentita? No. Quindi, torniamo a
neanche lui ha detto.
Ma le premesse confondono. Ho due punti di stabilire, ripristinati. Allora, cominciamo a prendere questa formula. È un campo vettoriale?
Sì.
Mi dice dice che due masse interagendo creano uno stato di forza. Posso scriverla così? Sì, se tolgo questa perché considero solo questa, sto dicendo che una massa, solo per il fatto di esistere, mi crea uno stato dello spazio, che io rilevo nel momento in cui con lo stesso punto vado a mettere l'altra massa. Quindi, la prima è la massa potenziante, esiste di per sé, la seconda è la massa potenziata che quando io inserisco, risentendo di una forza, mi fa capire che c'è uno stato di tensione dello spazio. Quindi, questo è lo stato fisico di uno spazio geometrico che da questo momento diventa spazio fisico. Al cambiare del tipo di massa, cambierò il tipo di interazione. E questo ci porta alla teoria corpuscolare, che poi vedremo. Chiaro? Quindi, il fatto stesso di esistere questa cosa fa sì che lo spazio abbia la sua, chiamiamola così, tensione fisica. Tensione fisica.
Allora, perché dicono che esiste il vuoto? Praticamente non esiste.
Il vuoto di materia non è vuoto di proprietà.
Non è vuoto di proprietà fisica.
E questo è il mistero che vedremo. Adesso quando passeremo all'elettromagnetismo faremo tutto e vedremo che è così. Il grande problema è stato quello di non ammettere che il vuoto fosse materia. E quindi quello di inventare, prendendo il tutto dalla mitologia, il concetto di etere. Perché tutto poi porta alla riduzione su meccanicista. Io ho bisogno di pensare alla materia. E quindi se prendo, mi trovo la parete radio da bambino, ci verso dentro l'acqua per annegare gli omini che ci stanno parlando. E se vedo un orologio, cerco di immaginare che ci siano dentro delle molle e che ci siano dentro degli scappamenti e dei bilancieri. Perché io riduco tutto a materia, movimento, elasticità, inerzia, attrito. Perché questi sono i miei dati primordiali. È per questo che ad un certo punto la meccanica fallisce e si porta con sé l'illuminismo. Perché ad un certo punto la meccanica non è più la condizione di intelligibilità del mondo. Si deve poter spiegare la natura con qualche cosa di cui la meccanica è un sottocaso. E non è un caso che questo coincida con il passaggio dall'illuminismo al romanticismo. Al ritorno a un certo pensiero tedesco è un modo diverso di concepire anche il Padre Terra. O Padre Tierno, come diceva allora.
Quindi bisogna cambiare il metodo di insegnamento.
Sì.
Cioè è tempo di cambiarlo, partire da e considerare poi la meccanica un sottocaso.
Però siccome l'epistemologia è la riflessione della conoscenza, la sua conoscenza delle cose certe, io prima imparo a nuotare e poi rifletto sul ruolo dell'acqua quando.
Mi faccio i tuffi.
Però.
Lo so.
C'è una deformazione mentale che non recuperi più. Fai
Io sono antimeccanicista per ragioni ovvie, però lo sono quando faccio queste cose, ma quando torno a fare l'ingegnere non c'è un cazzo da fare, io scivolo e comincio a dire va bene, fammi il modello meccanico, tirami fuori la rete. E poi mi dice, cazzo, ma tu non sei contro me? Ah già, è vero, loro me lo devo scrivere sul polsino della camicia. Ma questo che cosa riporta? Ma riporta ancora il mito. Quando Einstein a un certo punto va in crisi davanti al principio di indeterminazione di Heisenberg e dice ma non può essere perché Dio come essere non televisivo non può giocare a dadi con la natura, ma se gli dèi non fanno altro che giocare con dadi truccati da quando hanno incominciato a stare al mondo, solo che lui questa visione non ce l'ha. Noi abbiamo sempre bisogno di pensare a materia e movimento. Ma perché questo? Perché ragioniamo sulla forza e non sull'energia. Se noi riusciamo a capire che l'energia porta con sé una pressione di radiazione. E pensate quello, ragazzi.
Quello che dice lui potrebbe verificarci tra 50 anni. E...
Ma no, no, in Italia mai.
Cioè, ne parliamo tra 50 anni.
Pensate che la pressione di radiazione, la pressione di radiazione viene fuori dall'equazione di Maxwell. E quindi è un discorso di elettromagnetismo che Maxwell adombra e poi J.J. Thomson perfeziona. Qualche decennio prima a Pavia Adolfo Bartoli fa la pressione di radiazione per via termodinamica, cioè facendo un bilancio energetico tra ciò che entra e ciò che esce, lui deduce che c'è una pressione che deve colpire l'occhio. Perché? Perché per noi l'energia è primordiale. C'è spazio, si accumula energia, facciamo un bilancio e vediamo sul cazzo di occhi cosa fanno. Adolfo Bartoli, io l'ho riscoperto e l'ho presentato a un convegno, non mi ricordo dove, non mi ricordo, però ho mangiato delle tagliatelle favolose, che poi era quello che contava, e però è uno sforzo tremendo. Io stesso, nel mio piccolo, quando ho dovuto accettare il pensiero di Bartoli, ci andavo stretto, perché comunque il primo schemino che nella mente mi facevo era quella molla, quella cosa. Anche se io faccio, pensate ragazzi, ve lo mostrerò, se io faccio una rete meccanica e ne faccio un'altra diversa, l'errore che commetto passando dall'una all'altra, pensate, è un infinitesimo di ordine superiore. Quindi quando quella rete diventa infinitamente piccola, le due rappresentazioni meccaniche diverse danno luogo allo stesso modello meccanico. È lì che Maxwell scopre che il modello meccanico non può esistere, perché se ne faccio uno, posso fare altri 10 alla 22, allora se non c'è l'unicità, dov'è? E allora lui cosa dice? Etere, un nome inventato per dare un soggetto al verbo ondulare. L'etere è sempre più volatile. Bellissima questa. Che dimostra che il primo grande filosofo della scienza è stato proprio lui. È lui che dopo aver fatto il grande disegno, cioè la matematizzazione meccanicistica di tutto l'universo, ottiene un risultato che dal punto di vista matematico è inattaccabile e dice sì, ho realizzato come matematico il grande disegno. Con me nasce la meccanica statistica, con me nasce la meccanica teorica, con me nasce la fisica matematica. Adesso, come filosofo della scienza, andrò a sottoporre ad un'analisi quello che ho ottenuto. Lo sottopone, scopre che non c'è una velocità, butta via tutto, 4 anni dopo fa una nuova teoria e dice, da questo momento in poi fare una teoria vuol dire scrivere un'equazione. Ogni modello che c'è sotto non sarà più un garante formale, un ausilio visivo. Capite che lì le terre dei passeri si trovano in una situazione veramente critica, pericolosa, Ci sono tutti i passeri che camminano con le tette al burro. Capite? Poi di questo però parleremo, Non è che... Bene, allora, andiamo a... Osservate quindi che io ho creato un stato fisico, però... Attenzione però! Lo vedete che ho creato uno stato fisico su un'interazione a distanza? E non per contatto, è ancora a distanza. E allora questa interazione si chiamerà da questo momento in poi di pseudocontatto, nel senso che ha tutte le caratteristiche del fenomeno di contatto, ma è di pseudocontatto perché queste due cose non sono nello stesso punto, ma in punti distinti. Poi lo vedremo facendo l'equazione di Laplace e di Poisson e vedendo che effettivamente è così. Azione di contatto, di pseudocontatto e di distanza. Va bene, qui. Allora adesso prendiamoci il caso elementare e andiamo a integrarlo per vedere come faccio a calcolare l'energia. Ragazzi, voi dovete diventare dei fisici matematici enormi, e solo così sarete dei filosofi della scienza straordinari. Dovete essere almeno la decima parte del professor Pettore. Di più no, perché... Scordatevi, ma se riuscite ad essere la decima parte di quello che è lui, andate via come delle lettere. Allora, prendiamo un nome che si asciuga. Prendiamo la forza gravitazionale. È così, vero? Se ammettiamo il campo gravitazionale non è rettangolare, è sferico, ma se ci mettiamo in questa stanza, questo elemento di piano è praticamente il differenziale totale associato al punto della sfera, quindi a meno di infinitesimi superiore questo piano può rappresentare, quindi se noi siamo all'interno di questo piano possiamo rappresentare il campo così, va bene? No, perché se no ci facciamo delle...
Sono dolori.
Sì. Allora, siete d'accordo? Che il campo diventa questo?
Cos'è K per cortesia? K.
Inversore K.
Versore.
Fare questa roba.
Vabbè, scusa. Non capisco.
Che bello. E se almeno, perché vedi come l'ha orientato.
Se calcolo questo rotore, cosa devo fare? Devo fare I che moltiplica questa derivata, vediamo un po' insieme, guardate la lavagna ragazzi, devo fare I che moltiplica la derivata di questo meno la derivata di questo. Allora, la derivata dello zero è ciccia, la derivata di questo rispetto a questo è zero perché questa è una costante. Se lo ripeto per gli altri due si finisce che è la stessa cosa. O la derivata va a prendere lo zero o a prendere una costante. Giusto? Quindi posso dire che il rotore è zero? Sì. Se il rotore è zero, F è gradiente di U. Vero? Quindi U come me la calco? Facendo l'integrale di linea lungo la linea curva tra un estremo e l'altro. Quindi avrò che l'integrale tra A e B di F T di DS sarà uguale a UB meno UA, quindi sarà l'integrale tra A e B di F meno M G K scala T di DS uguale a UB meno UA. Mi sceglierò la linea curva che va dal punto A al punto B. Va bene? Perché ho detto che in questo caso non dipende dal percorso, giusto? Giusto? Ragazzi, se la forza va giù in verticale, qual è la linea curva che sceglierò per integrare? La verticale. Non è che farò così, se no avrei subito una carriera da politico. Farò così, vero? Vengono qui tutti i partiti, mi abbracciano subito. Quindi farò così. Quindi se cazzeggio cosa mi viene? Da poco, vero? Scusate ragazzi, questo lo porto fuori. Il DS diventa DZ, T per DZ fa DZ, l'integrale di DZ è Z. Quindi viene questa. Normalmente alla scuola materna questo come si rappresenta? Così. Dove questo è H. Capito da dove viene fuori adesso?
Z.
Pazzesco, vero? Ci siamo fin qui?
Mi puoi ripetere da dove va? Da UB meno A MG delta Z.
Qui?
Sì.
Allora, io ho il T che va così,
sì.
Il DS che va così e diventa di Z,
sì.
E poi c'ho l'MG K che va in senso contrario,
sì.
Che va giù così anche lui, volevo dire,
sì.
Giusto? Allora K per T mi fa 1, sì. Perché sarebbe 1 per 1 per il coseno 1 per 1 per il coseno di 0, sì. Che è 1. Quindi questo per questo mi fa 1, sì. Poi rimane l'mg, sì. Per il dz, sì. Quindi l'mg esce, faccio l'integrale del dz, ma l'integrale del dz è delta z,
sì,
che chiamerò scolasticamente h. E adesso veniamo al potenziale, all'energia potenziale. Va bene fin qui, ragazzi? Vedete che adesso la legge H non lo studiamo più a memoria. Mi avete stramaledetto, però adesso, a parte qualche esempio, tutti gli altri dovrebbero essere convinti. Posso cancellare? Sì, se no cancello lo stesso. Allora, prendi tutti, qualcuno in particolare, sulla potenziale, l'energia potenziale. Energia potenziale. Allora, siete d'accordo che posso fare così? Il lavoro vale la variazione del potenziale. Adesso introduco la funzione I uguale a meno U. Uguale a meno Phi uguale a meno 1, che chiamo Phi energia potenziale. Attenzione, guardate la lavagna, perché il passaggio matematico in realtà è moralistico. Occhio, occhio. Questa diventa questa. In ogni punto di un campo conservativo il lavoro si fa a spese di un'energia del punto e il sistema non deve chiedere niente all'esterno. U è potenziale. Allora, prima di copiare, ragazzi, guardate la lavagna perché fra poco mi buttano fuori. Questa è una trattazione matematica. Dice che il lavoro vale la variazione del potenziale perché la forza è un gradiente. Va bene? Mi dice quindi che se faccio un ciclo vado a zero. Adesso al potenziale sostituisco il suo opposto, che è l'energia potenziale. Le due grandezze sono omogenee, differiscono per il segno. Se uso P piuttosto che U, piuttosto usare questa, posso usare questa. Come le leggo? Questa mi dice che il lavoro vale la variazione di un potenziale che uno non ha mai visto. Sai che? Cioè, è là. Questa mi dice in ogni punto il campo esegue un proprio lavoro a spese di una propria energia potenziale. Quindi al secondo membro non c'è più nessun interlocutore, si giocano tutto di qua, mentre di qui c'è un mondo esterno, di cui il campo diventa una cosa autoesistente. È lui che si paga il proprio lavoro, non va a riscuotere.
Ma da dove salta fuori quella L più delta V uguale a 0?
Da qui. Se delta U, se V uguale a meno U, delta U vale meno delta V, la forza al primo membro è L più delta V.
Sì, infatti stavo pensando più al segno che...
Sì.
Il campo esegue un lavoro a spese della propria energia. Ragazzi, il campo sta al primo membro. Il campo sta al primo membro dove c'è il lavoro. Se voglio che tutto nasca e finisca lì, devo fare in modo che questa cazzo di grandezza compaia di qua. E l'unico modo per fare in modo che questa compaia di qui senza il segno meno che fa schifo vuol dire che sostituire introdurre una grandezza opposta. E poi mi viene a dire che la matematica non è un'opinione, mica. Questa non è un'opinione, è una paraculata, che è un'opinione spinta. È chiaro adesso cos'è il potenziale potenziale? Certo, se non hai questa non puoi fare questa. È chiaro che se il lavoro non si difende dal potenziale, non potrai mai dire che il lavoro esegue a proprie spese. La spesa di cosa se lui non c'è? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che qui la forza che esegue il lavoro ha componenti generati da un'unica funzione, quindi da uno stato fisico preesistente. Nell'altro caso le tre componenti vanno per il cavolo loro, non sono generate dalla stessa funzione e quindi non sono la conseguenza di uno stato fisico preesistente. Se non sono la conseguenza di uno stato fisico preesistente, vuol dire che quando fai il giro non torni dove eri.
Nel caso del campo conservativo, il potenziale
no. con il problema dell'integrale primo, occhio, 2 secondi, il primo che si distrae è fucilato. Il lavoro per il teorema dell'integrale primo che faremo, occhio, occhio, vale il salto. Che porcata! Il lavoro vale per l'integrale primo il salto dell'energia cinetica. Allora se io raccolgo il delta, se definisco la grandezza energia, somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, cioè dell'atto di moto incipiente, quindi della forza viva e della posizione in relazione a uno stato fisico che la materia costituisca, questa cosa mi dice che vi è costante. E viene fuori il principio di conservazione dell'energia. E siccome tu mi hai fatto anticipare una cosa, è 14 punti in meno.
Che?
No, 30! Facciamo 42!